Vogliamo continuare ad adorare il Signore, l'abbiamo fatto cantando e ascoltando la lettura della parola di Dio, di questo Salmo bellissimo, 98, e anche pregando. Adesso vogliamo continuare ad adorare il Signore insieme e studiando la Sua parola, in particolare questo versetto che sicuramente la maggioranza già l'avrà imparato a memoria, parlo di chi è credente da diversi anni. Io ho imparato questo versetto quando ero ragazzo e man mano che sono cresciuto nel Signore, cresciuto anche fisicamente, adesso ho i capelli bianchi se non ci avete fatto caso, e questo versetto è diventato sempre più prezioso per me. È uno dei miei versetti preferiti della Bibbia, Giosuè 1:8. Questo libro della legge non si allontani dalla tua bocca, ma mormoralo giorno e notte, o recitalo giorno e notte, affinché tu abbia cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai nelle tue vie, allora prospererai. Titolo di questo messaggio è Giosuè 1:8, il segreto del successo di Giosuè. Ma vogliamo tornare a vedere il contesto, perché il contesto ci aiuta sempre tanto a capire un particolare versetto, quindi quello che è scritto prima e dopo è il contesto, il testo che c'è prima e dopo, ci aiuta sempre a capire meglio il versetto che ci interessa. E non solo, ma quando leggiamo questo versetto o la meditiamo, lo meditiamo nel suo contesto, diventa ancora più forte, sempre così. Quindi leggiamo dal versetto 1 al versetto 9. Allora, Giosuè 1:1-9. Dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do. Come ho detto a Mosè, dal deserto e dal Libano che vedi là, sino al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese, degli Ittiti, sino al Mar Grande, verso occidente, quello sarà il vostro territorio. Nessuno potrà resistere di fronte a te, tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Solo sii molto forte e coraggioso per avere cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè mio servo ti ha data, che non te ne svii né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Ed arriviamo al versetto nostro. Questo libro della legge non si allontani dalla tua bocca, ma mormoralo giorno e notte, oppure recitalo giorno e notte, affinché tu abbia cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue vie, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso. Non ti spaventare, non ti sgomentare, perché l'Eterno, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. È arrivato il momento di Giosuè. Forse aveva come minimo 60 anni, perché era già diventato servo di Mosè 40 anni prima di che il popolo girasse nel deserto per 40 anni. Giosuè era già servo di Mosè, lo dice diverse volte da Esodo in poi, che Giosuè era il servo di Mosè, suo assistente, suo aiutante, suo discepolo, da quando era giovane. Se avesse avuto 20 anni quando aveva cominciato a essere il servo di Mosè, vuol dire che adesso aveva 60 anni. Se avessi avuto 30 anni, come quando Gesù ha iniziato il suo ministero, allora significa che adesso avrebbe 70 anni. E adesso comincia il suo ministero, il suo servizio, dove lui diventa direttamente servo dell'Eterno. Prima era servo di Mosè, ma essendo servo di Mosè, siccome Mosè era servo di Dio, allora anche Giosuè, di riflesso, era servo di Dio. Perché dico questo? Voglio sottolineare questa cosa. Cioè, perché noi oggi siamo molto condizionati dalla nostra società, dalla nostra cultura, la nostra mentalità, le nostre tradizioni, usanze, modi di fare. No? Cosa pensiamo a una persona che compie 60 anni? O cosa pensi tu? Cosa ho pensato io quando ho compiuto 60 anni? Adesso ho 68 anni. Tra un po' Massimo avrà 70 anni, lo posso dire, no? Qualche giorno. E allora, cosa pensiamo a quest'età normalmente? Che sta arrivando la fine della nostra vita, che finalmente possiamo mollare un pochettino, riposarci, godere della vita. Abbiamo lavorato tanto durante la vita, ma Giosuè ha cominciato a questa età a sostituire Mosè, ma a sostituire Mosè che aveva cominciato quando aveva 80 anni. Sì, sicuramente vivevano più a lungo, Mosè sì, Giosuè di meno. E perché dico questo? Lo dico perché oggi sarebbe la giornata dei giovani, no? È la conclusione di questo anno con i giovani, e quindi hanno condotto loro la lode, l'adorazione con i canti, con gli strumenti, e quindi è il giorno loro, quindi questo messaggio dovrebbe essere per loro, per i giovani. Ma Giosuè non era giovane qui, stava cominciando a essere anzianotto, eppure questo è il giorno suo, questo è il momento suo, che sostituisce Mosè come guida del popolo di Israele. Allora, in realtà questo messaggio non è soltanto per i giovani, ma è anche per gli altri giovani come me. Perché noi possiamo essere giovani dentro, fratelli e sorelle, anche se non siamo giovani fisicamente. Possiamo essere giovani dentro. Sapete come si fa per essere giovani dentro? Quando uno continua a imparare, quando uno continua ad avere la voglia di imparare come quando andava a scuola. Tu continui ad imparare? Hai voglia di imparare? Allora sei giovane dentro. Allora questo messaggio vale per tutti quanti, quindi non solo i giovani possono rimanere ad ascoltare stamattina, ma tutti quanti, perché siamo tutti giovani dentro, vero? Vogliamo imparare. Vogliamo imparare da Dio, dalla sua parola. E questo è il tema, no? Allora nel versetto 1 vediamo che arriva il momento di Giosuè e Dio adesso parla direttamente a Giosuè. No, al versetto 1, dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, l'Eterno parla a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè. E adesso sentiamo le cose che dice. In sostanza Dio adesso dà due ordini a Giosuè. Il primo ordine sta all'inizio del versetto 2. Qual è questo ordine? Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese. Non è un ordine da poco. Cos'era successo 40 anni prima? Erano arrivati 40 anni prima il popolo di Israele al confine di Canaan, della terra promessa da Dio appunto, ma il popolo non aveva avuto fede nella promessa di Dio e quindi non hanno ubbidito. Addirittura volevano lapidare Mosè ed Aaronne e fare un altro capo. E allora si manifesta la gloria di Dio per proteggere Mosè ed Aaronne, non solo, ma Dio dice a Mosè: io adesso distruggo questo popolo e faccio di te un popolo. Quindi Mosè avrebbe potuto diventare il capostipite del popolo di Dio, non più Abramo, ma Mosè stesso. Che onore, che gloria. Invece no, proprio perché Mosè amava tanto Dio, allora amava tanto il suo popolo. E quindi Mosè ancora una volta, come un fratello durante la preghiera ha fatto un accenno a quando, mentre Mosè stava prendendo i 10 comandamenti sul monte Sinai e tutte le istruzioni per il tabernacolo dove Dio sarebbe vissuto in mezzo al popolo. Mentre Mosè faceva quello, il popolo si fa un altro Dio. E il vitello d'oro, e dice: ecco il Dio che ci ha salvati dall'Egitto. E anche lì, quando Mosè scende insieme a Giosuè, che era il suo discepolo, quindi probabilmente Giosuè non è andato fin su in cima alla montagna, però è andato fino a un certo punto, sembra di capire, e poi Mosè prosegue, e Dio gli dà queste istruzioni, e anche i 10 comandamenti, le istruzioni per il tabernacolo, per la casa di Dio, in mezzo a Israele. E allora Mosè, quando scende, poi incontra Giosuè. Giosuè, non sapendo quello che Dio aveva detto su in cima, dice: ma io sento rumore di battaglia. E Mosè dice: no, non c'è battaglia nel campo, ma stanno festeggiando il fatto di aver creato un nuovo Dio e di seguire quel Dio che hanno creato. E anche lì Dio aveva detto a Mosè: distruggo questo popolo e faccio di te un popolo. E anche lì Mosè intercede per il popolo di Dio, perché ama Dio, e siccome ama Dio, ama il popolo di Dio. E per Mosè era molto più importante il popolo di Dio che se stesso, perché lui era preso da Dio, ed essendo preso da Dio era preso dalle cose di Dio, e quindi il popolo di Dio. E a Mosè non interessava avere questo onore, voleva la salvezza del popolo di Dio. E così intercede, Dio risponde, e vediamo la sua grazia, come il fratello ha detto nella preghiera, la grazia di Dio anche nell'Antico Testamento, è chiaro come nel Nuovo Testamento, perché è sempre lo stesso Dio. E allora, forte di tutto questo e di quello che, di come era caparbio il popolo, ribelle, disubbidiente, incredulo e Mosè che era così vicino a Dio, il popolo è riuscito a portarlo fino a un punto di esasperazione dove Mosè insieme ad Aaron hanno commesso un peccato grave perché Dio aveva detto la seconda volta di parlare alla roccia perché uscisse dell'acqua e non di colpire la roccia col bastone. Invece Mosè, arrabbiato, colpisce la roccia col bastone, ma peggio, dice: noi vi daremo acqua. Quindi non ha santificato il nome dell'Eterno, non ha dato gloria all'Eterno. E solo per questo peccato Mosè ed Aaron non sono potuti entrare nella terra promessa. Mosè non ha avuto l'onore di poter fare questo che adesso Dio dà a Giosuè di fare, cioè di alzarsi e di entrare, cioè di attraversare il Giordano con tutto il popolo. E adesso tocca a Giosuè. Non era un ordine semplice da eseguire, no? Alzarsi e attraversare il Giordano con quel popolo. E poi c'è un secondo ordine. E ci sono diversi imperativi in questo brano, ma essenzialmente sono due gli ordini. Il primo ordine, come avevamo detto, al versetto 2, la prima parte, che Giosuè doveva alzarsi e attraversare il Giordano con tutto quel popolo. Il secondo ordine, lo vediamo nei versetti 6, 7 e 9, è ripetuto tre volte questo ordine, no? Il versetto 6, sii forte e coraggioso. Poi ancora nel versetto 7, con una piccola modifica, solo sì, molto forte e coraggioso. E poi di nuovo lo ripete nel versetto 9, non te l'ho io comandato? Sì, forte e coraggioso. Non fa riflettere, fratelli, quest'ordine? È un po' come un altro ordine che Dio dà alla sua Chiesa, quello di amarci gli uni gli altri. Allora capiamo che l'amore sì è un sentimento, ma non è soltanto un sentimento, no? È anche una questione di intelletto, di capire cosa è giusto, e poi una questione di volontà, di decidere, di fare quello che Dio vuole, che è giusto. E anche questo, essere forte e coraggioso, è un ordine che Dio dà a Mosè e a Giosuè. Capite? Quindi vuol dire come noi cristiani possiamo amarci gli uni gli altri come Cristo ci ha amati, perché Gesù ci ha dato lo Spirito Santo, che è Dio stesso che vive in noi. E insieme a Lui l'amore di Dio è sparso nei nostri cuori, quindi noi possiamo amarci gli uni gli altri con l'amore di Dio. È un ordine a cui possiamo ubbidire, perché il Signore ci ha dato la capacità di farlo. E se Dio ha dato a Giosuè questo ordine di essere forte e coraggioso, e ben tre volte, vuol dire che Giosuè poteva essere forte e coraggioso, perché ci voleva una bella dose di forza e coraggio per entrare nel paese con quel popolo. Non tanto per il nemico che stava nel paese, più per quel popolo che doveva condurre nel paese. Ma guardiamo la prima volta che dà quest'ordine, versetto 6, sii forte e coraggioso, e poi dice perché Giosuè può essere forte e coraggioso. Perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. E torniamo indietro, ne fa un cenno già nella fine del versetto 2, quando dice Allora l'ordine: attraversa questo Giordano tu con tutto questo popolo per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Perché era l'opera di Dio. Non era l'opera di Giosuè. La sua opera era quello di condurre il popolo, di avere fede nelle promesse di Dio. E Dio continua nel versetto 3, dal versetto 3 fino al versetto 5, la prima parte: ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do. Adesso cioè non è soltanto una promessa che ha fatto ai padri, ad Abramo, Isacco e Giacobbe, ma adesso sta dicendo: questa promessa si realizzerà con voi, con questo popolo che deve entrare con Giosuè. Io ve lo do, come ho detto a Mosè, dal deserto e dal Libano che vedi là, sino al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti, sino al Mar Grande, verso occidente, quello sarà il vostro territorio. Nessuno potrà resistere di fronte a te. Adesso un'applicazione proprio direttamente a Giosuè. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. E quindi Giosuè era forte della parola di Dio, era forte della promessa di Dio. E quindi era una questione di fede. Se avesse creduto alla parola di Dio, allora avrebbe avuto il coraggio e la forza di alzarsi e di attraversare il Giordano con quel popolo. Poi la terza volta che lo ripete, saltiamo il secondo, perché la seconda volta che Dio dice sii forte e coraggioso è modificato, e lo vogliamo vedere alla fine perché è quello più importante. Ma nel versetto 9, la terza volta, Dio ripete: non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso. E aggiunge: non ti spaventare e non ti sgomentare. Perché? Perché l'Eterno, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. L'aveva detto già alla fine del versetto 5, quando l'Eterno dice a Giosuè: come sono stato con Mosè, e Giosuè aveva reso testimonianza a come l'Eterno era stato con Mosè, così sarò con te, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Una promessa diretta a Giosuè. E Dio è fedele, non solo, ma è onnipotente, quindi non c'è niente, non c'è nessuno che possa fermare Dio quando decide di fare qualcosa. Quando fa una promessa, la mantiene sempre. E non solo, ma perché è amorevole e quindi vuole il bene dei suoi figli e quindi le sue promesse le mantiene. Allora la questione torna sempre allo stesso discorso, è una questione di fede da parte nostra in Dio, nella sua parola, nella sua fedeltà, nel suo amore, nella sua onnipotenza, nelle sue promesse, ripeto, nella sua parola. E quindi Giosuè poteva essere forte e coraggioso. Ma torniamo alla seconda volta che lo dice in modo modificato, al versetto 7, che è molto attaccato al versetto 8, quindi piano piano stiamo arrivando al versetto nostro. Solo sii molto forte e coraggioso. Perché dice questo? Perché adesso, per quello che Dio sta per dire, serve ancora più coraggio e più forza. Forse qualcuno che stava attento mentre leggevo e seguiva nella sua Bibbia avrà notato che forse non ho letto esattamente come avete visto nella vostra Bibbia, perché stavo leggendo secondo com'è nell'originale. E nell'originale è così: solo sii molto forte e coraggioso per avere cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Che non te ne svii né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Cosa sta dicendo qui Dio a Giosuè? Che c'è una cosa più difficile, a cui serve più forza e più coraggio che conquistare la terra di Canaan. Perché conquistare la terra di Canaan era l'opera di Dio. L'avrebbe fatto Lui, per mezzo di Giosuè, per mezzo del popolo. E non grazie ai meriti del popolo, ma perché Dio aveva stabilito così. Perché Dio aveva promesso questo, già con Abramo, Isacco e Giacobbe. Lo aveva giurato ai padri. E Dio è fedele, quindi doveva farlo. Quindi non dipendeva da Giosuè, non dipendeva dal popolo di Israele. Invece adesso Dio fa questa piccola modifica e dice solo, perché vuole prendere l'attenzione, no? di Giosuè, solo sii molto forte e coraggioso versetto 6, solo sii molto forte e coraggioso per avere cura. Perché qui nel nostro testo sembra come se Dio facesse un altro ordine, desse un altro ordine, no? Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge, e diventa un ordine ovviamente, però perdiamo un po' la forza di quello che Dio sta dicendo quando dice a Giosuè, solo sii molto forte e coraggioso per avere cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. E qual era questa legge? Tutta la legge che Mosè aveva dato a Giosuè, che Dio gli aveva dato a Mosè per dare a Giosuè al popolo. Era il Pentateuco, i primi 5 libri della Bibbia, da Genesi a Deuteronomio. Giosuè aveva in mano questi testi già scritti della parola di Dio attraverso il suo profeta Mosè. E allora Dio adesso dice, gli dà quest'ordine di avere molta forza e molto coraggio per mettere in pratica la sua parola e non deviare né a destra né a sinistra. Io penso che questo sia molto importante, fratelli e sorelle, perché io credo che nel nostro mondo, come quando è successo questo? Questo è successo 3500 anni fa, che Dio ha parlato con Giosuè. E sono passati 3500 anni, 3600 anni, e le cose non sono cambiate. In realtà la cosa più difficile resta sempre quello di essere fedele alla parola di Dio, di mettere in pratica la sua parola. E questo sarebbe stato il segreto del successo di Giosuè. Lo dice qua, no? Già nel versetto 7. Solo sii molto forte e coraggioso per avere cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè mio servo ti ha data. Tutta. E voi penserete, ci ha detto male, perché oggi per noi è più difficile, no? Perché avevano soltanto il Pentateuco, soltanto da Genesi a Deuteronomio. E noi abbiamo tutta la Bibbia, in particolare il Nuovo Testamento, no? Che sono le leggi di Gesù, l'ultimo profeta di Dio per la Chiesa. E quindi come per Giosuè mettere in pratica tutta la parola di Dio all'epoca, così per noi oggi mettere in pratica tutta la parola di Dio, in particolare il Nuovo Testamento, ma anche l'Antico Testamento, perché l'Antico Testamento è il fondamento del Nuovo Testamento. Questo è il segreto del successo. Tu vuoi avere successo come cristiano? Perché sto parlando con i credenti, con i discepoli di Gesù, con quelli che hanno creduto in Gesù sto parlando. Mi rendo conto che forse c'è qualcuno qui che ancora non ha creduto in Gesù, quindi vuol dire che ancora non è un discepolo di Gesù. E io sto parlando ai credenti. Dio stava parlando a Giosuè, che era un credente. Era stato fino a quel momento servo di Mosè, che era servo di Dio. Adesso Giosuè è servo di Dio. E noi siamo servi del Signore, siamo servi del Signore Gesù. E abbiamo anche noi una missione. La missione di Giosuè era quello di alzarsi, attraversare il Giordano con tutto quel popolo e prendere in possesso Canaan. Noi abbiamo la nostra missione anche, ed è quello di fare discepoli di tutti i popoli. Questa è una chiamata, una missione, non soltanto per alcuni, ma per tutti i discepoli di Gesù Cristo. Vogliamo avere successo? Come per Giosuè, il segreto del successo era il suo attaccamento alla parola di Dio. E arriviamo al versetto 8, nostro versetto, che vogliamo vedere insieme adesso, che non è altro che un approfondimento del versetto 7. Abbiamo già detto quasi tutto, ma guardiamo bene questo versetto, che molti di noi abbiamo imparato a memoria da quando eravamo piccoli, altri forse l'hanno imparato a memoria questa settimana, forti della mia esortazione di imparare a memoria Giosuè 1:8. E se non l'avete fatto, vi esorto a imparare a memoria questo versetto. Allora, Giosuè 1:8, questo libro della legge non si allontani dalla tua bocca, dice l'Eterno a Giosuè. Ma, e avrete notato, l'ho detto più volte, ma perché questo è nell'originale, ma mormoralo giorno e notte. Sapete cosa vuol dire mormorare, no? Quando uno parla un po' con la voce sommessa. Mormorare non è soltanto negativo, no? Lo usiamo anche in italiano, mormorare vuol dire che parli male degli altri o non sei contento, ti stai lamentando. No, questo è mormorare anche. Però mormorare, il significato originale è di parlare con la voce sommessa così, no? Un po' sottovoce, perché però stai pensando a quello che stai mormorando, no? E potrebbe essere tradotto anche recitalo, ma recitalo giorno e notte. Un po' come fanno i cattolici col rosario, no? Quelli che sono cattolici praticanti e pregano usando il rosario, no? I vari Padre Nostro e Ave Maria, eccetera, eccetera. Allora, e di solito mormorano, no? Per mantenere la concentrazione, usano la bocca. Non so bene come Magalì sta traducendo mormorare per i sordi, però per loro sarebbero i segni. Loro devono segnare, però usano anche la bocca. Quindi in qualche modo possono mormorare anche loro. Non so, Magalì, come stai rendendo questo discorso. Ok. Capite? Cioè, vuol dire che se la parola di Dio sta sempre sulla mia bocca, vuol dire che sta sempre nel mio pensiero. Sto pensando sempre a parole di Dio. Infatti la nostra traduzione è meditare. Questo libro della legge non si allontani dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Ma gli ebrei in generale, forse non tanto Giosuè, perché sospetto, non ce lo dice la parola, ma ho il sospetto che, malgrado il fatto che fosse un grande condottiero, un grande generale, già da giovane, e questa era una sua capacità incredibile, ma ho il sospetto che stando 40 anni ai piedi di Mosè avrà imparato a leggere e scrivere, che Mosè era stato nelle scuole più alte, più eccellenti del mondo di allora in Egitto, quindi sapeva molto bene scrivere, leggere e scrivere. Quindi io penso che anche Giosuè fosse alfabeto, cioè alfabetizzato, non analfabeta. Ma la maggior parte del popolo era analfabeta, ma anche quei pochi che sapevano leggere e scrivere non potevano permettersi di avere i rotoli della legge, costavano tanti soldi, era il patrimonio dei sacerdoti, i sacerdoti avevano il compito poi di conservare le scritture. Quando i rotoli si consumavano dovevano fare nuovi rotoli, prima che si consumassero dovevano copiarli, fare nuovi. Infatti erano scribi, perché avevano questo lavoro di conservare la parola di Dio, far sì che ci fosse un rotolo campione vicino all'arca del patto nel luogo santissimo. Alla presenza di Dio, così importante era la parola di Dio per Israele, per Dio, che il popolo rispettasse la sua parola. Il re doveva avere, poi quando ci sarebbe stato il re, ce lo dice Deuteronomio 17, che anche il re, quando ci sarebbe stato un re, doveva avere una copia della legge per se stesso e doveva anche lui mormorarlo, recitarlo ogni giorno. Ma pensando all'abitudine di tanti religiosi, no? Che pregano recitando, mi fa pensare che più che imparare a memoria il testo, sì, stavo dicendo prima che il popolo, se voleva poter continuare a meditare sulla parola di Dio, doveva impararlo a memoria. Perché non aveva accesso sempre alla parola di Dio, aveva accesso quando andava al Tempio, quando c'erano le feste, si leggeva sempre la parola di Dio ad alta voce, ecco perché si faceva per delle ore, a volte 4 ore, con tutte le famiglie in piedi ad ascoltare la parola di Dio, perché dovevano conoscere la parola di Dio per metterla in pratica. Perché il successo l'avrebbero avuto soltanto mettendo in pratica la parola di Dio. Questo è il segreto del successo. E quindi sicuramente quando e quasi sempre nell'Antico Testamento, quando abbiamo la parola meditare, la parola di Dio, è questa parola qui che è mormorarla, la parola di Dio, recitarla. Ma io sto cominciando a pensare che quello che intendeva Dio quando parlava con Giosuè e che lui pregasse la parola di Dio. Cioè che conoscesse così bene la parola di Dio, che proprio come i cattolici fanno col rosario, che voleva che Giosuè facesse così con la parola di Dio, con la legge, che pregasse la legge, che la imparasse a memoria, che continuasse a recitare la legge, facendo della parola di Dio la sua preghiera. Paolo ci dice che non dobbiamo mai cessare di pregare, e forse il modo migliore di pregare è proprio di usare la parola di Dio per parlare con Dio. Questo libro della legge non si allontani dalla tua bocca, ma mormoralo, recitalo giorno e notte, quindi che la parola di Dio diventi così tanto nostra che la preghiamo. Ma se facciamo solo questo, anche se riuscissi a imparare un libro della Bibbia a memoria, o tutto il Nuovo Testamento, io ho conosciuto una persona che quasi quasi sapeva tutto il Nuovo Testamento a memoria, più di quello non ho mai visto, però anche questo non è il segreto del successo. Perché il testo dice qua, e non è come nella nuova riveduta che ho io, quando dice meditalo giorno e notte, punto e virgola, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto. Non è scritto così in ebraico, ma è scritto mormoralo o recitalo giorno e notte, quindi continuamente. Abbiamo cantato dalla mattina alla sera, ma Giosuè, se voleva avere successo, doveva meditare la parola dalla mattina alla sera, ma anche dalla sera alla mattina. In realtà lì si parla di cantare, giustamente. Se cantassimo la notte ci manderebbero via dal condominio. Però giorno e notte affinché, ed è proprio così in ebraico, affinché tu abbia cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto. Grazie. Quindi questo è lo scopo, di meditare continuamente la parola di Dio, di far sì che la parola di Dio diventi la nostra preghiera, e perché la viviamo, la mettiamo in pratica. E solo quando mettiamo in pratica la parola di Dio, allora qual è il risultato? Qual è la promessa che Dio fa a Giosuè? Questo libro della legge non si allontani dalla tua bocca, ma mormoralo giorno e notte affinché tu abbia cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto. Quindi bisogna studiarla tutta. Poiché, ecco la promessa, allora riuscirai in tutte le tue vie. Allora prospererai. E per concludere stamattina, in fondo Gesù dice quasi la stessa cosa in Matteo 28, il grande mandato che conosciamo così bene. Matteo 28, e voglio concludere con questo brano, che è la nostra missione. La missione di Giosuè era di alzarsi, di attraversare il Giordano con tutto quel popolo e conquistare la terra. La nostra missione, lo dice Gesù nel versetto 19, andando dunque fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi battezziamo quelli che hanno creduto in Gesù, ma non finisce lì fare discepoli, non è che portiamo a credere in Gesù e poi abbiamo fatto, no. Insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Quindi le leggi di Gesù sono per noi e dobbiamo imparare a metterle in pratica se vogliamo avere successo nella nostra missione di fare discepoli. E notate che non dice insegnando loro tutte quante le cose che vi ho comandate, ma insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Questo è un lavoro che non finisce mai, perché io per insegnare a un fratello a osservare tutte quante le cose che Gesù ha comandato, devo io dare l'esempio, devo io imparare a osservare tutte quante le cose che Gesù ha comandate. Ma c'è la stessa promessa che l'Eterno aveva dato a Giosuè, che Gesù dà a noi. Ed ecco perché è impossibile che noi facciamo queste cose con le nostre forze, ma c'è questa promessa. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. È soltanto una breve parola ancora, per chi ancora non ha creduto in Gesù qui. Può essere un figlio, una figlia dei credenti, può essere qualcuno tra i giovani, può essere qualcuno tra i grandi, che però ha ancora lo spirito di giovane perché vuole imparare. Se tu non hai creduto in Gesù, questo discorso non vale per te, perché sei morto nei tuoi peccati. Ma se tu credi in Gesù, allora avviene un miracolo, Dio ti dà la vita eterna, cioè la comunione con Lui in Gesù Cristo. E allora puoi cominciare questo cammino con Gesù e con la sua grazia e con la sua forza imparare a mettere in pratica la sua parola. Grazie.